per giudicare lo stato di una determinata forma di espressione artistica in un dato momento non ci si può limitare semplicemente all'analisi di una particolare scena o dell'altra, ma bisogna anche guardare ad ampio spettro verso i prodotti che più facilmente arrivano alla massa. Ben ritrovate, ben ritrovati al quarto episodio di Febbra 91. Io sono Lele Sacchi e vi sto facendo attraversare qui a Radio Popolare i 12 mesi probabilmente più eccitanti degli ultimi 30 anni, perché proprio 30 anni sono passati da quell'anno così magico per la produzione musicale di questa forma di espressione artistica. Parliamo in queste messe in onda podcast e, come avete sentito nell'introduzione, oggi andremo ad ascoltare i singoloni, così li chiamiamo, quei brani che sono passati tantissimi in radio, che sono stati magari ballati tantissimo nelle discoteche, ma non solo, visto che comunque nelle precedenti puntate abbiamo riassunto un po' l'anno attraverso i grandi album e poi nella scorsa abbiamo ascoltato quella particolare miscela di rumore e melodie che ha portato alla scoperta di nuovissimi gruppi di alternative rock da parte di un pubblico che andava oltre la nicchia che esisteva già negli anni 80. Quello è successo nel 91, l'esplosione di sottoculture verso la massa. Ma oggi ascoltiamo proprio alcuni dei brani che più sono stati suonati, che di cui più sono passati videoclip in televisione. Alcuni di questi sono artisti che erano in circolazione già da anni, che erano simboli del mercato pop più di successo. Altri erano nuovi, qualcuno è stato un cosiddetto one hit wonder, ovvero compositore di un solo successo poi scomparso. Tutto questo in questa ora di conduzione di Febbra 91, cominciando da Prince, che in quell'anno tornava con un nuovo album e con questo super singolo, Cream.
Waiting any longer. Take your
Si chiamava Diamonds and Pearls, l'album di Prince prima che iniziasse ad intraprendere le sue varie cause con la casa discografica, il cambio di nome, il suo diventare un logo, insomma tutta quella parte che poi da lì a poco tempo dopo quest'album iniziò a portarlo a volte più concentrato su altro che sul comporre musica, come solo lui sapeva fare e come ha ribadito in questo disco che proprio poi alla fine di quei 12 mesi fu tributato da una parte della critica come fra i più belli di musica black, ma semplicemente pop di quell'anno, e che con questo singolo Cream venne strasonato dalle radio di tutto il mondo. Ritornava anche l'altro simbolo della blaxploitation, per così dire, ovvero di quegli artisti che cominciando agli anni 70 erano riusciti a diventare delle pop star globali partendo dalla musica afroamericana della propria comunità, ovvero ovviamente il re del pop Michael Jackson, anche lui un nuovo album nel 1991 e anche lui ovviamente un singolo che non si poteva evitare di ascoltare dal bar al ristorante, ad alcune discoteche sicuramente, videoclip passatissimo, si chiamava Black or White.
Black or white.
Sicuramente non uno dei suoi album migliori, Dangerous, ma che comunque conteneva alcune perle come questa Black or White, ma è in generale però un significato lo dà, come a ribadire quanto fosse stato unico quel 1991, per motivi anche, come abbiamo detto già nella prima puntata, che un po' casuali, perché alcune uscite discografiche non venivano decise appositamente in un anno specifico, perché poteva capitare gennaio piuttosto che dicembre, e magari veniva rimandato un disco già pronto l'anno precedente o che si pensava di pubblicare l'anno successivo. Sta di fatto che, oltre a tutto ciò che abbiamo già ascoltato in queste tre puntate e nelle prossime, è stato un anno con un nuovo disco di Michael Jackson e un nuovo disco di Prince. È vero che ne hanno prodotti tanti, ma non così tanti per essere presenti in ogni singolo numero del calendario, e invece nel 91 c'era anche questo. Andiamo ad ascoltare invece adesso un brano che ci ha messo un po' a partire, per come dire, a diventare una hit, ma che a distanza di 30 anni è una mega hit del rock, un po' alternative, un po' no, perché poi è diventato un classic rock, come viene definito radiofonicamente. Stiamo parlando dei Red Hot Chili Peppers con la loro Give It Away, che faceva parte di Blood Sugar Sex Magik, anche quella ovviamente uscita nel 1991. With the non si era ancora esattamente capita bene la portata di quell'album dei Red Hot Chili Peppers, gruppo già in carriera dalla prima metà degli anni 80 a Los Angeles, ma che poi ci ha messo un po' di anni a trovare una formula vincente, soprattutto a livello commerciale, e che arrivava proprio con questo album, e da lì in poi sono diventati proprio dei punti fissi delle classifiche ufficiali, delle playlist radiofoniche, dei palchi dei grandi festival, e Give It Away è diventato poi un singolo, simbolo un po' della discoteca rock, insomma se si va a ballare il rock in qualche posto del mondo qualsiasi, quando si poteva ancora andare a ballare, visto che adesso è vietato, beh, Give It Away, state certi che in un certo momento parte, anche perché rappresenta perfettamente il suono crossover, questo termine nato proprio in quegli anni, che andava a identificare l'incrocio di stili, che poi era quello che veniva vissuto dai giovani adolescenti come me, come tanti di voi che state ascoltando Febbra 91 qui a Radio Popolare. Per noi la cultura, fra virgolette, underground, veniva vissuta al di fuori del senso identitario delle bande, come invece era stato negli anni 80, ovvero i dark, i punk, i metallari, i breakdancer, prima ancora che ci fosse la grande moda dell'hip hop, la parte di hip hop che andava di più era quella del ballo, piuttosto che insomma anche i mods che ancora esistevano, gli skin, che ne so, insomma tutte queste quelle cosiddette bande giovanili negli anni 90 vengono un po' a scemare dentro a una più ampia riconoscibilità di un percorso che portava le sottoculture in alto, e quindi si poteva ascoltare tanto il rap quanto l'alternative rock quanto certa musica elettronica senza problemi. In più il termine crossover andava proprio a identificare gruppi che mettevano insieme già loro un po' di questi generi, perché lo stesso Anthony Kiedis un po' canta, un po' mezzo rappa, il suono dei Red Hot Chili Peppers è sicuramente rock post-punk, ma dall'altro lato molto black, anche funk anni 70 in alcuni elementi, quindi stavano lì in mezzo come tanti altri artisti nati in quegli anni. Dicevamo appunto che questa puntata di Febbra 91 è tutta dedicata ai grandi successi. Se ce n'è stato uno che ha portato la house music, che già ribolliva dentro alle piste da ballo di tutta Europa, ma non aveva ancora così tante hit, ne sfornava 2, 3, 4 all'anno, però io ricordo quell'estate del 1991 e ricordo quanto in spiaggia si sentisse quasi solo una canzone che faceva la da di da da. Crystal Waters, Gypsy Woman, She's Homeless, fra parentesi, questo è il titolo integrale, ma insomma per quasi tutti è rimasta quel tema che fa appunto la di da da su una base di house molto credibile che arrivava dall'underground di Chicago, loro i Basement Boys, Ted Douglas e DJ Span, che danno proprio un esempio di come si produceva quella musica, venendo dalla città che quella musica l'ha inventata, eppure si poteva anche fare un singolo di estremo successo commerciale. E qui a volte questi produttori afroamericani, bisogna dire che hanno imparato un po' di tecniche per riuscire ad ottenere classifiche e passaggi radio dall'industria dance italiana degli anni 80. D'altronde non è un segreto che a Chicago e Detroit questi DJ afroamericani negli anni 80, con la fine della disco music, quella più suonata e melodica, suonassero tantissima musica dance elettronica europea, e di questa tantissima era prodotta in Italia, soprattutto nella zona di Via Mecenate a Milano, dove c'erano i grandi magazzini che stoccavano i dischi di importazione e che dall'altro lato iniziavano a diventare invece proprie case discografiche indipendenti della cosiddetta Italo Disco. Ma la coda lunga porta dentro questo tipo di produzioni italiane anche dentro gli anni 90, e proprio nel 1991 c'è una hit di un team di produzione, come al solito non un vero artista o non una band, non un DJ che circuita, che sta nel circuito dei club, ma semplicemente insomma tre produttori che si mettono lì e pensano come possono fare un bel brano dance che sia nelle mode del momento. E anche quella volta insomma la dance italiana l'ha insegnata al mondo, nel 1991 con i Black Machine e la loro AOG. Del campionatore esplode verso la fine degli anni 80 e diventa pratica comune nei quei primi anni 90 che stiamo celebrando con questa rassegna di puntate Febbra 91 nell'anno migliore, è quello che dà il là poi a tutte le tendenze di quella decade, ne sono passati 30 anni, 1991, campionatore che in questa AOG, produzione italiana che va in top 10 in Inghilterra e in top 10 della Billboard Dance in America, ovviamente in Italia uno dei brani più suonati dell'anno, anche andando a rivedere le classifiche di vendita dei singoli e della radiofonia dell'epoca. Un campionamento di Soul Power 74 di Maceo and the Max, ovvero la band di James Brown, una fonte continua di campionamenti che verrà usata soprattutto dall'hip hop, a cui dedicheremo un'intera puntata delle prossime. Vi dico, ci sarà una interamente sull'hip hop, una sui debutti in album, ce ne sono di clamorosi in questo 91, ne abbiamo già ascoltati alcuni nelle altre puntate, e ce ne sarà una dedicata a tutta la musica elettronica, una alle voci femminili, ricordiamo anche qui ci sono in parte debutti, in parte esplosioni personaggi, da PJ Harvey e Courtney Love, per dirne solo due nuovi di quegli anni. Poi faremo una puntata sui cosiddetti underdog, ovvero i figli del dio minore, che magari per un attimo invece sono riusciti ad avere successo in quel 1991, una ovviamente tutta dedicata all'hip hop e alla cosiddetta Golden Age, l'epoca d'oro che nasce proprio con tantissimi nuovi progetti in quell'anno, giusto per ricordare un paio: Naughty by Nature, Tribe Quest, Cypress Hill. Tutti cominciano nel 1991, insomma, che anno. Continuiamo con i successi, perché in radio passò tantissimo, uno dei brani più passati, uno dei singoli più venduti sul mercato inglese e sul mercato italiano, andando a vedere le classifiche di quell'anno, loro sicuramente dei One Hit Wonders, ovvero una grande hit e poi basta. Però avevano una storia alle spalle, anche molto credibile. Erano due fratelli, si facevano chiamare Right Said Fred e pubblicavano questa I'm Too Sexy.
Love's going to leave me. And I'm too sexy for this song.
Ve la ricordate, vero? Beh, come si fa a dimenticarsi un brano che ti entra in testa così profondamente? I due fratelli Fairbrass, Richard e Fred, facevano parte di una band che si chiamava The Actors e a fine anni 70 era andata in tour di supporto ai Suicide e ai Joy Division, quindi per dire quanta storia hanno avuto alle spalle prima di arrivare fino al 91 e centrare questa enorme hit, tra l'altro un inno della comunità LGBT, e i fratelli Fairbrass fecero outing in quel periodo. E un altro fattore a favore di quanto fosse speciale quel 1991, tenete conto che adesso nel 2021 ci sembra del tutto normale, allora era ancora qualcosa di nuovo, perché ancora per tutti gli anni 80 anche grandi artisti come Elton John e George Michael facevano ancora fatica a fare coming out in pubblico, perché il mercato discografico tendeva a sconsigliare questa pratica. Sembra veramente passato un secolo, invece è così. Però già nel 91 appunto una hit di questo tipo sdoganava un certo tipo di campness, come dicono gli inglesi. Ci furono anche alcuni personaggi minori ma di assoluta qualità artistica che quell'anno riuscirono a avere alcuni successi rimasti un po' isolati nel tempo, chiaramente non a livello di Right Said Fred. Tra l'altro è stata numero uno in 70 paesi, cioè praticamente un record di tutti i tempi, e contemporaneamente la stessa settimana numero uno in America e in Inghilterra, cosa che succede anche quello molto raramente. Ma invece torniamo a un personaggio legato alla scena che veniva chiamata acid jazz, che era abbastanza nascente proprio nel 1991, si chiama Omar, una voce bellissima, un singolo delicatissimo che il cui videoclip passava parecchio qua in Italia. Diciamo che in generale l'acid jazz negli anni 90 in Italia ha avuto un successo paragonabile solo a quanto lo avesse nella terra madre del Regno Unito, ma d'altronde anche qui sono nati tanti progetti locali. Comunque andiamo a riascoltarci There's Nothing Like This di Omar. We'll be right back. a tinte di soul jazz degli anni 70 in questo singolo dall'album di Omar, e si parla già di un'etichetta, Talking Loud Records, che poi farà la storia degli anni 90. Quell'anno venivano pubblicati anche il debutto di Galliano, per esempio, degli Young Disciples. Insomma, questa scena era nascente e non era ancora arrivato Jamiroquai, che forse è quello che ha reso più famoso insieme agli Incognito questo sound tutto londinese. Ma sta di fatto che parallelamente però esplodeva una band che più che una band era un collettivo, un vero e proprio sound system. All'inizio della loro carriera si facevano chiamare The Wild Bunch quando organizzavano delle feste, il mucchio selvaggio, tributo al film di Sam Peckinpah ovviamente, ma insomma termine stra usato e abusato in vari angoli della cultura popolare occidentale. E quando iniziano a incidere i dischi si chiamano Massive Attack. Abbiamo già raccontato nella prima puntata, trovate tutto ovviamente sul sito di Radio Popolare, podcast per riascoltare questa serie Febbra 91, e abbiamo raccontato già del fatto che usciva Blue Lines, uno degli album più belli di musica blacktronica, per così dire, insomma fra black, elettronica, campionamenti, in un genere che poi verrà chiamato proprio in quegli anni trip hop, ma che veniva visto in parallelo con quell'altro, acid jazz. In fin dei conti si trattava di rinnovare completamente la musica tradizionale nera, che fosse il reggae, il soul, l'hip hop, in una chiave assolutamente nuova ed originale. E Massive Attack, oltre al successo dell'album, sfornano un singolo che ha un videoclip colossale, che è parte della storia dei migliori video pop di tutti i tempi, e che fu un singolo strasuonato dalle radio di tutto il mondo, cosa che per un debutto è sempre qualcosa di notevole. E quindi parliamo di Unfinished Sympathy. A distanza di 30 anni la ritroviamo spessissimo nelle classifiche dei migliori brani di tutti i tempi, una canzone veramente immortale, struggente, che mette insieme alcune pratiche dei beat della dance, della musica dance dell'epoca, dei campionatori, con questa orchestra che prende il solo orchestrale, ma anche le colonne sonore, ma anche un po', se vogliamo, quel modo di mettere il dramma orchestrale che c'era nella disco music, la voce di Shara Nelson, insomma, un brano per tutte le stagioni, per tutti i gusti, perché questo succedeva, l'abbiamo detto, nel 1991, tanti generi non erano neanche definiti, no? Ed era questo il bello, quindi le persone ascoltavano quello che veniva suggerito, magari dai DJ, dai critici, dai giornalisti, dai videoclip, dalle radio, e scoprivano qualcosa di nuovo, oltre a noi che eravamo adolescenti, ma Massive Attack non potevano entrare nel cuore anche di persone più adulte che avevano vissuto magari il rock anni 70, oppure a distanza di tempo essere continuamente riscoperti, e questo viene testimoniato anche da quanto successo continuino ad avere Massive Attack a ogni nuovo album, a ogni nuovo tour. Ma dentro al Regno Unito, ovviamente le pulsioni anche della musica house e techno erano arrivati a fine anni 80. C'è stata una generazione di DJ e di produttori che proprio in quegli anni diventavano anche delle superstar o si mettevano a produrre gruppi. Penso a Andrew Weatherall con i Primal Scream, che proprio quell'anno pubblicavano Screamadelica, ovviamente nel 1991, gli stessi The Orb che debuttavano col loro album e producevano anche loro Primal Scream ed altri progetti, ma contemporaneamente c'era un progetto folle, se vogliamo, messo insieme da Bill Drummond e Jimmy Cauty, due ex-punk situazionisti che vedevano la musica come un'espressione di rivolta artistica, proprio di arte contemporanea più che forma di costruzione sonica. Avevano un progetto che si chiamava KLF, dove l'acronimo stava per copyright, però con la K, così un po' di provocazione da politica anni 70 italiana, Copyright Liberation Front, perché usavano i campionatori come una forma di liberazione dei diritti intellettuali inizialmente, poi hanno iniziato a comporre musica anche invece proprio autoriale, anche perché iniziavano a essere regolate le leggi del campionamento, quindi insomma se venivi beccato dovevi anche andare a pagare soldi. Ma KLF in tutti quegli anni azzeccano una serie di hit, e quell'anno la più grossa del 1991 si chiama Justified and Ancient.
Justified and the ancient.
Lo avevamo detto nella prima puntata, che erano anni ancora con dentro parecchio attivismo politico, e KLF, pur facendo la musica che piaceva ai ragazzi anche più spensierati, semplicemente edonisti o che avevano scoperto le nuove droghe, ma che magari non sapevano nulla di un confronto politico anche radicale come quello che entrava dentro alle tematiche dei KLF tramite un po' le provocazioni situazioniste a cui ci avevano abituato i punk della nidiata di Malcolm McLaren. Ma Justified and Ancient era il perfetto suono dei rave dell'epoca, una mezza techno, mezza trance che loro controllavano molto bene, e riascolteremo i KLF anche nelle prossime puntate. Questa è la quarta di Febbra 91 qui su Radio Popolare. Fra i singoloni, quelli suonati, passati in tele, di cui a un certo punto un po' non se ne poteva neanche più, c'era anche però il rock tradizionale, in qualche modo, perché i Guns N' Roses nel 91 arrivavano con due album addirittura, Use Your Illusion 1 e Use Your Illusion 2, e You Could Be Mine fu un disco strasuonato proprio con quei riff lì, il rock nella sua forma più pura. Abbiamo chiuso così il quarto episodio di Febbra 91. Io sono Lede Sacchi, vi saluto. Ci risentiamo qua su Radio Popolare per l'episodio 5 e sul sito di Radio Popolare, ovviamente, per riascoltare tutto in podcast e streaming.